1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
E siamo tornati in diretta qui dagli studi di Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri e con noi per la rassegna stampa di oggi c'è Francesca Coin. Ciao Francesca, benvenuta. Che succede nel mondo?
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi i giornali aprono in buona parte sull'annuncio dell'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Cominciamo a leggere i titoli e cominciamo dal Corriere della Sera, che appunto in taglio alto annuncia l'annuncio di Trump, c'è l'accordo. L'editoriale, che poi andremo a leggere, quello di Federico Rampini, La strana guerra. Molto spazio in realtà nei giornali anche al voto per le amministrative in 749 comuni. Il taglio medio, sempre nel Corriere della Sera, è affidato a Antonio Polito e Francesco Verderami, che si soffermano appunto sulle amministrative, la posta in palio per destra e sinistra. Sempre per sfogliare i titoli, prima di andare agli approfondimenti, Repubblica titola anch'essa sull'accordo, Trump, accordo pronto. L'Iran, l'annuncio del presidente americano, negoziate le linee generali, Hormuz sarà riaperto. Andremo poi a leggere anche qui invece l'editoriale di Ezio Mauro, La flottiglia e il diritto di dissenso. Sul Fatto Quotidiano c'è un'apertura diversa, perché l'apertura del Fatto è in realtà l'anniversario di Capaci e titola il Fatto Quotidiano senza vergogna, riferendosi a Nordio, dice la fotografia appunto a centro della prima pagina: Nordio si crede Falcone, entrambi abbiamo rischiato la vita. Molta attenzione anche a Ben-Gvir e quindi alle conseguenze nella politica interna israeliana delle violenze inflitte agli attivisti della flottiglia. E anche qui, senza svelarvi troppo, andremo a leggere un'intervista interessante appunto su questo tema dal Fatto Quotidiano. Vengo, sempre rimanendo sui titoli, al Manifesto, che ha sempre un titolo ad effetto. La foto è quella di Trump in prima pagina e il titolo è «Perdere o lasciare». Vicini a un nuovo attacco all'Iran, ma anche a una tregua. Trump cerca la via d'uscita, oggi atteso un annuncio. Teheran propone un rinvio sull'uranio e un'intesa in 14 punti. Washington può accettarla, Netanyahu no, e si sfoga sul Libano, strage di medici. Abbiamo vari editoriali sul Manifesto oggi, uno di Mario Ricciardi su Palantir e la sanità, Cristina Piccino sulla resistenza, riferimento è a Cannes, viva del cinema francese, e poi Alberto Negri ancora sulla tregua tra appunto Iran, Stati Uniti e Israele, e poi un altro editoriale di Luca Celada, il dilemma dei tycoon, dov'è la vittoria totale. Vengo a domani apre anch'esso su Trump, i titoli principali dalla prima pagina fanno ancora riferimento appunto alle trattative, al tema della flottiglia e quindi a diciamo le conseguenze appunto dell'ultima missione internazionale per rompere l'assedio israeliano a Gaza. E poi c'è un editoriale di Marco da Milano invece sul partito di Salvini e un'inchiesta sulle armi e il numero di armi che circolano in Italia tra i cittadini, che poi, se riusciamo, andremo ad approfondire. Il titolo della Stampa, ancora una volta, è dedicato all'intesa. Iran, conto alla rovescia, Trump, pronta l'intesa. Gli approfondimenti dalla prima sono dedicati in questo caso a Marina Berlusconi, il rebus leadership, un italiano su tre la vuole in politica, e l'editoriale di Andrea Malagutti è ancora una volta sull'orrore di Ben Gvir. Vengo al Sole 24 Ore, che invece titola diversamente e titola sulle conseguenze energetiche della crisi e della chiusura dello stretto di Hormuz, titola carburanti spesi 2 miliardi per 3 mesi. Il titolo di taglio basso invece è sulla decisione francese di chiudere i confini al ministro israeliano Ben Gvir. La Francia sbatte la porta al ministro israeliano, e gli editoriali si soffermano ancora sulle terre rare e sugli effetti indesiderati del conflitto in Iran dal punto di vista economico. Avvenire titola diversamente perché si sofferma sulla visita del Papa nella Terra dei Fuochi. Il Papa denuncia il concentrato di oscuri interessi e indifferenza nella Terra dei Fuochi. Per risanare vanno contrastate l'emarginazione e le mafie, non gli emarginati. E vengo rapidamente ai giornali della destra, perché Libero fa questo titolo sarcastico: la Spagna mena la flottiglia, Sanchez spieghi, detto da Israele. Quindi c'è un fondo di Mario Secchi che insomma gioca sui paradossi. Il riferimento è all'accoglienza che la polizia ha riservato alla flottiglia al rientro in Spagna, un'accoglienza violenta. Ci sono state cariche appunto sugli attivisti e sui familiari che erano andati a prenderli in aeroporto. Secchi gioca appunto sarcasticamente nel paese più propal d'Europa, appunto la Spagna mena la flottiglia. Devo dire che il sarcasmo è diffuso oggi nelle prime pagine dei giornali della destra. La Verità titola: avvocati pedinati e spiati in tribunale, dopo Perugia scoppia il caso Napoli. L'editoriale è di Maurizio Belpietro, questa volta sui super bonus, e di Gianluigi Paragone, la sinistra pronta a rimettere le mani sui fondi per il cinema. C'è anche un taglio basso, sempre centrale, su un'inchiesta di fatto dell'Agenzia dell'ONU sulle criticità occupazionali delle persone LGBTQ, e titola La Verità: la CGIL, i lavoratori LGBT sono stressati. Quindi insomma sarcasmo dove non dovrebbe esserci. E però vi volevo segnalare anche il titolo del giornale Bangla Dem: i big del PD lo ammettono, il futuro dell'Italia è islamico. E poi, se avremo tempo, vi volevo leggere addirittura l'editoriale di Marco Valle dal titolo effettivamente insomma attraente a modo suo: Marx e il profeta, l'alleanza e il cortocircuito. Vediamo se riusciamo ad arrivare a questo editoriale, che vi leggerei appunto esso stesso ironicamente. Ma cominciamo con gli approfondimenti, e cominciamo appunto, come vi preannunciamo, dal Corriere della Sera e dall'editoriale di Federico Rampini, che si intitola La strana guerra. Scrive Rampini: fino all'annuncio di un accordo dato ieri sera da Donald Trump, il conflitto del Golfo stava quasi diventando una guerra dimenticata. Un po' perché dall'8 aprile i combattimenti hanno lasciato il posto alla tregua, un po' perché gli effetti sull'economia mondiale si sentono a rallentatore. I rincari dei carburanti ci sono, le temute penurie di rifornimenti no, o non ancora. Ora l'intesa andrà verificata nei dettagli: con quali modalità riapre lo stretto di Hormuz, quali sono esattamente i patti sul nucleare. Infine, quali garanzie e verifiche offre Teheran sull'applicazione? La cautela deriva anche dalla nostra ignoranza su un dato essenziale. L'ulteriore inasprimento della censura su internet in Iran ha quasi azzerato la visibilità su ciò che accade dentro il regime di Teheran. Dobbiamo attenerci alle apparenze. Il regime resiste, forse con una prevalenza delle frange più estremiste e feroci al suo interno. Sono riprese le esecuzioni degli oppositori. Sul versante americano la fretta di chiudere da parte di Trump era chiara da tempo ed è comprensibile, pur essendo un conflitto combattuto dal cielo e dal mare, con un numero minimo di vittime, rimane straordinariamente impopolare. E questo era l'inizio dell'editoriale di Federico Rampini, che continua a pagina 32, ma noi non andiamo a leggere il resto dell'editoriale di Rampini, bensì ci spostiamo a pagina 8, perché gli esteri sono un pochino tutti interrelati tra di loro, e sto cercando di leggervi delle notizie che diano conto di alcune delle molteplici ricadute appunto di questo accordo. E quindi a pagina 8 c'è un'analisi di Federico Fubini che titola «Trump è il dietrofront sulle armi a Taiwan, così Pechino si rafforza e fa tesoro delle crisi». Il sottotesto di questo articolo è appunto cosa sta spingendo a questo accordo e quali sono i nodi di questa negoziazione internazionale. E quindi scrive Fubini: nella guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti inizia a profilarsi il vincitore, si trova a Pechino. La rete di contatti ora è più vasta e soprattutto visibile. La scorsa settimana Donald Trump era in Cina, ospite di Xi Jinping. Questa settimana è stato il momento di Vladimir Putin e ieri ha iniziato una visita di 3 giorni negli stessi palazzi su piazza Tiananmen il premier del Pakistan, anche per parlare della crisi iraniana. I risultati per la Cina stanno diventando tangibili. Giovedì il segretario alla Marina ha annunciato al Congresso che gli Stati Uniti metteranno in pausa gli aiuti militari per Taiwan. Un pacchetto di 11 miliardi di dollari già varato, più uno da 14 miliardi in approvazione per garantirci di avere munizioni per Epic Fury, la guerra all'Iran. Ieri alla Reuters una fonte dell'amministrazione Trump ha smentito la motivazione, ma non la sostanza. Queste operazioni impiegano degli anni e non sono collegate a Epic Fury, ha precisato. E quale che sia il motivo, è una svolta. In passato i leader americani si erano sempre rifiutati di discutere con la Cina delle implicite garanzie di sicurezza di Washington nei confronti di Taiwan. Invece non solo Trump ha accettato che Xi sollevasse il tema durante il vertice fra i due la scorsa settimana, ma ora è chiaro che ha anche permesso al leader cinese di esercitare un diritto di veto di fatto sulle forniture militari americane a Taipei. La Casa Bianca non era mai stata così influenzabile e non è un caso che lo sia ora, quando le pressioni di Pechino sull'Iran servono a trovare una soluzione che salvi la faccia a Trump. Che la mano di carte del tycoon sia più debole si era già percepito dopo il vertice, quando Trump aveva detto a Fox News: quando guardi alle probabilità, la Cina è un grande paese molto molto potente e quella Taiwan è una piccola isola, è a 50 miglia dalla costa e noi siamo a 9500 miglia. Al netto della precisione, della imprecisione, perché Taiwan è 81 miglia dalla Cina continentale, la Casa Bianca inizia così ad abdicare alla sua storica ambiguità su come potrebbe reagire a un'aggressione cinese a Taipei. Però questo pezzo è interessante anche perché sottolinea si tratterebbe di una svolta, ma non solo di una svolta, sarebbe, scrive, un rischio sistemico. L'isola produce materialmente circa il 90% dei semiconduttori avanzati per l'intelligenza artificiale che le imprese americane progettano senza avere la capacità di realizzarli. Il controllo sull'isola consegnerebbe a Xi dunque un altro strumento di coercizione sull'economia internazionale tanto quanto l'attuale controllo degli elementi raffinati delle terre rare. Però, insomma, diciamo che è un pezzo questo che ci dà conto delle, appunto, di che cosa c'è su questo tavolo di negoziazioni e di come stanno leggermente cambiando, appunto, i rapporti internazionali. Vi segnalo brevemente, sempre sul Corriere della Sera, anche un'intervista alla russa, che non abbiamo il tempo di leggere, su, sul suo ricordo di Almirante, interessante in questo caso invece per i rapporti interni alle destre in Italia. Ma procediamo con gli approfondimenti e procediamo con Repubblica, dove vado a leggervi invece l'editoriale di Ezio Mauro, La flottiglia, il diritto al dissenso. In questi anni di continua discesa agli inferi abbiamo visto, subito e patito immagini drammatiche che credevamo di non dover più condividere nella modernità. Il ritorno del pogrom con l'assalto terroristico di Hamas il 7 ottobre e poi Gaza imprigionata in un mattatoio dall'esercito israeliano per sradicare la popolazione palestinese con la fame e con la forza. Ma come se non mancasse ancora un sigillo morale all'abiezione, la cronaca ci ha trasmesso il filmato dal porto di Ashdod, dove gli attivisti della flottiglia fermati da Israele sono inginocchiati in massa come un trofeo di guerra. La testa a terra, le braccia ammanettate e costrette dietro la schiena, derisi e umiliati dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Non è la fotografia più violenta che ci arriva dalla tragedia in Medio Oriente, ma attenzione, stiamo assistendo allo stravolgimento di una procedura fuori da ogni regola civile, al sopruso dell'autorità nei confronti dell'inermità assoluta dei suoi nemici, alla deformazione del diritto alla sicurezza nel dominio pieno e incontrollato sui prigionieri e infine al degrado di una democrazia che disonora se stessa mentre avvilisce i suoi critici, mortifica i suoi ideali, irride i loro progetti dopo aver incatenato i loro corpi. Sempre su Repubblica e sempre per darvi un assaggio appunto di ciò che scrivono le firme principali nei nostri quotidiani, un altro assaggio che vi devo dare è il pezzo di Fabio Tonacci a pagina 4 di Repubblica che guarda al ruolo di Netanyahu nell'eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran e titola l'articolo Netanyahu senza voce in capitolo, virgolettato, dice un errore siglare questo patto. Ve ne leggo alcune parti. E inizia Tonacci dicendo Netanyahu è preoccupato per sé, per la tenuta del governo che ancora guida e per le elezioni di autunno, perché se il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si compone davvero delle condizioni anticipate nelle ultime ore e se Trump sceglierà di accettarlo rinunciando a riprendere i bombardamenti, per il premier israeliano si pone un problema politico enorme. La fretta con cui ieri sera ha convocato un vertice nella coalizione della sicurezza nazionale per discutere del pessimo accordo, come lo hanno descritto fonti governative a Channel 12, ne è la prova. Netanyahu è preoccupato dunque molto. La soluzione diplomatica che lascia in piedi il regime di Teheran con i suoi missili a lunga distanza e punta al compromesso sul nucleare non è la vittoria totale che aveva promesso agli israeliani che poteva giocarsi alle urne. Una soluzione transitata sopra la sua testa, oltretutto, e che di lui restituisce l'immagine evocata da un articolo del New York Times di come il presidente americano negli ultimi tempi abbia tagliato fuori quasi del tutto lo Stato ebraico dal negoziato. Da copilota di Trump a mero passeggero in classe economica è il titolo dell'articolo, che ha fatto molto rumore perché ha dato corpo al sospetto di molti, ossia che il rapporto tra i due leader non sia più quello di febbraio. Continua l'articolo entrando un po' nei dettagli del potenziale cambiamento nelle relazioni tra i due leader e però, insomma, verso la conclusione avvisa anche Netanyahu, però è sempre Netanyahu, sottovalutarlo è un errore. In queste ore, scrive Axios, è al telefono con Trump, lo sta esortando a non accettare l'accordo e a riprendere la guerra come la storia recente insegna, sa convincerlo. E per darvi un ulteriore elemento di riflessione e rimanere nella politica interna Israele, salto al Fatto Quotidiano che a pagina 6 e 7 ha una interessante intervista a Gideon Levi, editorialista di Haaretz, alla quale il Fatto dedica due pagine. Il titolo di questa doppia paginata è Dopo Gaza Israele è sempre più brutale, e è una intervista interessante perché restituisce appunto in parte il dibattito interno, ma anche lo sguardo di questo editorialista e di questa voce critica interna a Israele, dandoci un pochino il polso di quello che sta succedendo. L'editorialista di Haaretz denuncia l'apartheid verso i palestinesi, il mondo apre gli occhi su cosa siamo diventati. E l'incipit dell'articolo è questo: davvero pensavate che chi ha commesso un genocidio a Gaza potesse comportarsi con gentilezza con gli attivisti europei? Nessuno finora ha detto parole tanto nette. Dopo le scene e i racconti di abusi contro gli attivisti dell'ultima flottiglia, quanto Gideon Levi, giornalista israeliano, decano di Haaretz e autore di saggi e editoriali molto critici contro le politiche del suo paese. Quel conflitto, scrive riferendosi di fatto alla guerra contro Gaza, ha cambiato l'esercito e anche la società israeliana. Chiede il giornalista qual è stata la sua reazione alle immagini arrivate da Ashdod. La prima reazione è stata la vergogna, risponde, poi è subentrato il disgusto e infine anche una certa depressione. Perché tutto questo lo hanno fatto in mio nome. Sono israeliano, è un mio ministro che ha organizzato e cavalcato quei comportamenti. Però penso anche un'altra cosa, che forse è positivo che il mondo e gli israeliani abbiano visto quello che realmente facciamo. E guardate che le immagini dei maltrattamenti degli attivisti della flottiglia sono soltanto un trailer promozionale di quello che i palestinesi vivono ogni giorno. Mi auguro che questo scandalo aprirà gli occhi del mondo su cosa è diventato Israele. E cosa è diventato, chiede il giornalista. Se Ben-Gvir ha fatto e pubblicato quel video è perché era certo che gli portasse consenso, voti alle elezioni. La destra israeliana moltiplica le condotte barbariche perché producono popolarità, non danno. E ripeto, pensiamo a cosa viene fatto ai palestinesi se hanno fatto questo agli europei. Rispetto agli europei, torna la domanda, cittadini di paesi fondamentalmente alleati, c'è stato un cambiamento di percezione? Sono diventati nemici agli occhi del governo di Netanyahu? Risponde Levi, non è una questione di amico o nemico, il punto è che la strategia della destra al governo è rispondere alle critiche attaccando e usano sempre la stessa arma, l'antisemitismo, bollano ogni contestazione delle azioni di Israele come odio contro gli ebrei. Molti politici israeliani, chiede ancora l'intervistatore, anche il premier Netanyahu e il ministro degli esteri hanno preso le distanze da Ben-Gvir, leggendo le loro parole, però si nota che quello che si contesta è la scelta di pubblicare il video dei maltrattamenti perché danneggia l'immagine di Israele e non i maltrattamenti in quanto tali. Il dibattito israeliano, risponde Levi, su questo tema è stato molto più contenuto di come dovrebbe essere. Al netto della politica, la maggior parte degli israeliani non sono rimasti scossi dopo questi fatti. La flottiglia e le violenze non sono un tema caldo qui. In secondo luogo, e non è meno importante, nessuno si è chiesto perché gli attivisti sono stati arrestati, se fosse legittimo o meno. Nessuno ha evidenziato che l'arresto è avvenuto in acque internazionali, che sarebbe stato sbagliato anche se gli attivisti fossero stati trattati bene. La maggior parte degli israeliani vive nell'apatia e tra i non apatici c'è anche chi guarda positivamente alla scelta di mostrare i muscoli con gli europei. pensano era ora di farla finita con questi sostenitori del regime nazista di Hamas a Gaza. E continua l'intervista con questa domanda. La Francia ieri ha dichiarato Ben-Gvir persona non grata, è un cambio di paradigma anche solo rispetto al 2025? Non direi, risponde Levy, il vero discrimine è stata la guerra a Gaza dopo il 7 ottobre del 2023. Da quel momento l'esercito è cambiato, dopo Gaza ogni soldato è diverso, anche ogni israeliano, c'è stato un processo di brutalizzazione della società. Pensavate davvero che gli stessi militari che hanno ucciso i bambini a Gaza, che gli stessi comandanti che hanno operato un genocidio sarebbero stati gentili con dei giovani attivisti pro-Palestina? La verità è che a Ashdod e in mare, sulla nave prigione, ai militari è stata data la possibilità di comportarsi come si sono comportati a Gaza, di scatenarsi. Non a caso, poche volte quelle che i media israeliani mainstream avevano parlato della flottiglia l'avevano descritta come una missione pericolosa, filoterrorista, proxy della Turchia. Dicevano che c'erano armi a bordo delle barche, era una preparazione, una forma preventiva di giustificazione delle violenze che sarebbe stato concesso ai soldati di fare. L'ultima domanda, teme invece il rischio della ripresa di una guerra a Gaza, un po' per via dello stallo della tregua di Trump, un po' perché Netanyahu potrebbe sfruttare la cosa a suo vantaggio elettorale. Il rischio c'è, risponde, ma dipende da Trump. Netanyahu ormai è totalmente neutralizzato, non può fare a meno di Trump, ma è tagliato fuori dalle sue decisioni. Non credo che uscirà ad ottenere una maggioranza alle prossime elezioni. Il problema, tuttavia, è che non c'è una vera alternativa, non c'è una vera opposizione che contesti l'occupazione e l'apartheid. E le liste arabe sono legali, ma non hanno legittimità politica, nessuno li vorrà come partner di governo. Mi sembrava interessante appunto questa intervista, che è l'approfondimento più utile che troviamo appunto nei giornali di oggi su insomma quanto sta avvenendo in Israele, nei territori occupati e sulle ricadute appunto dell'ultima missione della flottiglia. Vengo a Il Manifesto e vengo almeno a un pezzettino di un articolo di Pasquale Porcello che scrive da Beirut, perché un altro insomma dei tanti nodi di questo eventuale accordo, ma anche dell'escalation che continua mentre si discute la tregua, è quanto sta avvenendo in Libano. E vi leggo appunto pochi brani di questo approfondimento, perché scrive Porcello: i droni israeliani su Beirut volano bassissimi, si intravedono in controluce. Israele sa bene che l'occupazione non è solo quella delle truppe, come al sud, è una presenza costante nello spazio che non gli appartiene, un monito perpetuo sulla testa e sulla vita dei libanesi. La gente per strada, che pure abituata al fastidio quotidiano del ronzio assillante degli MK, alza gli occhi per scorgerli, sono più vicini del solito, e questo accade sempre in giornate cruciali come ieri. A Islamabad è in gioco anche il destino del Libano, per quanto Trump si sforzi di separare la questione iraniana da quella libanese. Ieri pomeriggio il capo della diplomazia iraniana, con una lettera al segretario generale di Hezbollah, ha assicurato il supporto al partito armato sciita libanese e ha rimarcato di aver chiarito nell'ultima proposta agli Stati Uniti di voler legare qualsiasi accordo ci sarà con gli Stati Uniti a un cessate il fuoco in Libano. La Repubblica Islamica non rinuncerà a sostenere i movimenti che reclamano il diritto alla libertà, tra cui primeggia Hezbollah, resistente e vittorioso. È il nostro impegno nei confronti del nostro imam martire, il grande Ayatollah Khamenei. Fin dal prossimo momento in cui alcuni paesi regionali sono intervenuti come mediatori con l'obiettivo di ridurre le tensioni tra l'Iran e USA, abbiamo legato il cessate il fuoco in Libano a qualsiasi accordo. E continua tuttavia appunto il pezzo con una fotografia della situazione. Scrive: la situazione nel paese continua a essere drammatica, il numero delle vittime sale ogni giorno, Ieri il Ministero della Salute ha contato 3.123 morti e 9.506 feriti dal 2 marzo. Save the Children e UNICEF riportano una costante di circa 4 bambini al giorno uccisi o feriti dalla stessa data. Sempre ieri 25 membri del personale medico, paramedico e amministrativo dell'ospedale di Hiram nel distretto di Tiro sono stati fermati in seguito a dei bombardamenti israeliani nell'area immediatamente intorno all'ospedale, che hanno danneggiato anche la struttura. È ormai consuetudine per l'esercito israeliano per prendere di mira il personale sanitario e i soccorritori. Solo dal 2 marzo a oggi Israele ha ucciso in Libano almeno 120 operatori sanitari e ne ha feriti circa 300. Nel mirino di Israele anche giornalisti e fotografi. E volevo leggervi un altro approfondimento da sempre dal Manifesto, perché insomma i giornali di oggi sono piuttosto ricchi sulla situazione internazionale, ma anche sulle sue ricadute in Europa per molti versi. E uno degli approfondimenti che mi sembra rilevante è questo di Mario Ricciardi a pagina 9 del Manifesto, che guarda alla presenza, all'infiltrazione di fatto di Palantir nel governo britannico e in particolare nella sanità. Vi leggo alcune parti anche di questo editoriale, che inizia a pagina 1, arriva a pagina 9. L'infiltrazione di Palantir nel governo britannico è agghiacciante. Un mondo in cui le nostre cartelle cliniche vengono utilizzate per alimentare la sorveglianza di Stato e prendere di mira le comunità vulnerabili non è poi così lontano. La preoccupazione non è priva di fondamento. Negli Stati Uniti sono stati proprio i dati sanitari a consentire a ICE, la forza paramilitare finanziata da Trump ulteriormente in questi anni, che impiega un software di Palantir per di tracciare i possibili obiettivi delle incursioni ai danni delle persone che in molti casi sono state oggetto di violenza, reclusioni, rimpatri forzosi del tutto arbitrari. Questo è avvenuto nella piena consapevolezza da parte di Streeting del ruolo che Palantir sta avendo nel facilitare le azioni illegali di Israele in Palestina e altrove e delle dichiarazioni politiche antidemocratiche e liberticide dei vertici della società. Oggi Streeting, esponente della destra laburista, amico e sodale di Mendelssohn, è accreditato dalla stampa britannica come un possibile successore di Starmer alla guida del partito e quindi anche del governo. A danneggiarlo verosimilmente, oltre alla vicenda Palantir, è il fatto che tra i suoi finanziatori sono in primo piano diverse imprese e uomini d'affari attivi nel settore della sanità privata, circostanza questa che non ha certo rafforzato la sua credibilità come difensore del sistema sanitario pubblico e degli interessi dei cittadini a tutela del bene comune in questo settore cruciale. A prima vista questa potrebbe essere considerata una delle tante storie di corruzione che nel Regno Unito stanno minando la fiducia dei cittadini nella politica e hanno dato un contributo non secondario all'ascesa di movimenti che da destra e da sinistra stanno drenando il consenso dei due partiti maggioritari. Ma per quanto questa interpretazione sia fondamentalmente corretta, sarebbe riduttiva, perché la vicenda Palantir è sintomo di una malattia che ha radici più profonde e un'origine che ci riconduce agli anni 70, quando Thatcher cambia il volto della politica e della società del Regno Unito, ponendo le premesse per la cattura delle istituzioni pubbliche da parte di interessi privati, che a questo punto sono diventati così forti da minare lo stesso processo democratico. È lungo articolato questo articolo, non ve lo posso leggere tutto, però ve lo volevo almeno accennare, perché la cattura dello Stato da parte di queste big tech specializzate in particolare nel settore militare come Palantir, e la cattura in particolare della sanità, sembra essere un paradigma che appunto accomuna l'esperienza americana a quella inglese e è destinato potenzialmente, insomma, a fare da modello anche in altri paesi, e quindi è bene appunto tenere un occhio su quello che sta accadendo. Ho ancora 5 minuti e in questi 5 minuti, rimanendo ancora brevemente all'estero, vi segnalo quantomeno a pagina 4 di Domani un altro articolo che ha al suo cuore come suo protagonista l'intelligenza artificiale. In questo caso non stiamo parlando di Palantir, ma stiamo parlando dell'ultima startup di Peter Thiel, che anche questo articolo un'ombra piuttosto inquietante, perché ci parla di giornalisti processati dall'intelligenza artificiale, l'ultima startup di Thiel, e si tratta di una, diciamo, novità piuttosto distopica, che il giornale descrive come il tribunale dell'intelligenza artificiale per la verità, e cioè una modalità appunto per tenere sotto controllo l'informazione, che insomma sembra la nuova frontiera di utilizzo dell'intelligenza artificiale con modalità antidemocratiche. Ma devo venire a pagina 6 del Fatto Quotidiano, perché è importante dare almeno un cenno sulle amministrative. Venezia e la Toscana, il voto nelle città è un test per Meloni, scrive Iannaccone su questo articolo appunto a pagina 6 di Domani. Ci sono le elezioni oggi e domani in quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi, ma Giorgia Meloni si è ben guardata dall'impegno in campagna elettorale. Assente non giustificata, a conferma di quanto sia ancora scottata dall'esito del referendum di marzo. La Presidente del Consiglio si è buttata sull'azione di governo, scongiurando last minute lo sciopero degli autotrasportatori e dando il mini sconto sul gasolio, dimezzato da 20 a 10 centesimi. I sondaggi hanno suggerito prudenza, meglio non metterci la faccia. La leader di Fratelli d'Italia spera di superare le amministrative di Palazzo del 2026, per poi pensare al prossimo anno, quando arriveranno le politiche e le comunali per le grandi metropoli Roma, Milano e Napoli. Comunque vada, sarà un 2027 denso. Intanto è possibile che lunedì arrivino dati elettorali poco piacevoli per la Premier, alimentando le preoccupazioni di un'inversione di tendenza nel consenso. Continua il pezzo guardando al caso di Venezia. In realtà, per almeno un paio di giorni, Venezia sarà la capitale politica d'Italia. Meloni ha fatto il minimo sindacale con un video per Venturini, candidato del centrodestra, voluto come possibile erede del sindaco uscente Brugnaro. Sono arrivati alcuni ministri, ma l'hype è stato tenuto basso. Nessun evento mediatico, come è avvenuto alle regionali dello scorso anno. L'aria che si respira nel campo largo è più frizzante. Al fianco di Andrea Martella, ex sottosegretario parlamentare del PD, sono arrivati giorno dopo giorno tutti i leader, all'insegna del marciare divisi eppure uniti. L'obiettivo è riprendere il governo della città dopo 10 anni, ma anche assestare un colpo mortale al centrodestra ancora provato dalla batosta referendaria. La partita è in bilico, perché Venezia è stata epicentro di tensioni della destra, dal licenziamento di Venezia al Teatro La Fenice, sino allo scontro sulla biennale tra Buttafuoco e il ministro Giuli. Le elezioni quindi rischiano di essere il terzo boccone indigesto per Meloni. Dall'altra parte, la segretaria del PD Schlein ha fatto una campagna elettorale intensa, è stata presente sui territori partecipando agli incontri tra nord e sud. E ho tempo, credo, di fare un passaggio veloce sulla Stampa, dove vi segnalo due articoli. Il primo a pagina 9, e che riporta le parole che hanno innescato subito una polemica di Cirani, ministro per i rapporti con il Parlamento, ieri al Festival dell'Economia di Trento, quando Cirani si è fatto sfuggire una frase che, a quanto riporta Federico Capurso su La Stampa, ha messo i brividi, cioè si è fatto sfuggire la frase referendum sul nucleare. Questo ha innescato una polemica che pare essere rientrata nella stessa giornata di ieri. Però questo è un trafiletto interessante che appunto vi segnalo a pagina 9 sulla Stampa. C'è un altro trafiletto interessante sempre sulla Stampa che riporta la polemica su la presidente antimafia Chiara Colosimo ieri a Capaci, nell'anniversario di Capaci, che appunto è stato a sua volta un anniversario tra le polemiche. Volevo segnalarvi molto brevemente, sempre sulla Stampa, l'inchiesta, o forse in realtà era su Domani, chiedo scusa, pagina 7, sull'aumento delle armi legali in Italia, che è un'inchiesta che ahimè non faccio tempo a leggervi, che però mi sembrava interessante perché racconta di un fenomeno di cui si parla poco, ma che riguarda un pochino una trasformazione sociale che sta avvenendo nel nostro paese. Non ho fatto a tempo a leggervi appunto il fondo sul Giornale, con questo titolo succoso, Marx e il profeta, alleanza e il cortocircuito, ma appunto lo segnalo a chi di voi lo voglia leggere oggi. E con questo abbiamo finito la nostra rassegna stampa. Vi auguro buona domenica da Francesca Coin.
E noi ringraziamo Francesca Coin per essere stata con noi questa mattina, e una buona prosecuzione con la programmazione di stamattina di Radio Pop.